Longo e Matilde De Razza.
Buonasera, buonasera a tutti. E allora, serata particolarissima questa, ma la mia voce è sempre la stessa, cari ascoltatori. Il cipresso continua a fiorire e quindi tra quello e quell'altro, gli spray, le tisane e gli aerosol, io sono ancora qui e farò un'altra volta l'annuncio come se fossi su Rai 1, ovvero... Questa è Radio Centrale. Va bene, allora sono ancora sola come vedete, ma sola di, diciamo senza Lorenzo, che si è preso proprio delle ferie lunghissime, ma qui c'è un'atmosfera molto frizzante, molto particolare e ho due ospiti scoppiettanti, meravigliosi. E volevo dire che ho fatto da pochissimo un brindisi a tutti gli ascoltatori e a Radio Centrale e ai miei ospiti. Sapete con cosa? Con un bel vin brûlé.
Recuerdo mucho tus labios rojos y las lágrimas mojando tus mejillas. Recuerdo mucho tu alma. Recuerdo mucho tus labios rojos y las lágrimas mojando tus mejillas. Recuerdo mucho tu alma rota, nunca te gustaron las despedidas. Te he dejado un croissant, un café, una carta.
Ragazzi, allora con noi questa sera c'è Barbara Perrone e le sue tangibili emozioni.
E siamo sempre
ciao
qui.
Carissima.
Buonasera.
E invece seduto di fronte a me un personaggio meraviglioso che già solo a guardare fa venire il sorriso. Lo state sentendo dalla mia voce. Si chiama Alberto Greco. Ciao carissimo.
Buonasera, buonasera a tutti voi.
Ciao.
Grazie per questo fantastico fuori programma, insomma, per quanto
nella
mi
tua vita.
Nella mia vita, esatto.
Allora ragazzi, io vi porto una bellissima notizia. Barbara, abbiamo appena sentito, perché sarà la nostra sigla per un bel po' di volte, abbiamo sentito la nostra Emily D'Amelio.
Che avevamo adorato nella scorsa
bravissima,
puntata.
Ma porto una notizia meravigliosa. È stata premiata.
Wow!
È stata premiata e quindi la situazione, quindi è stata premiata perché lei, abbiamo detto, ama moltissimo la lingua spagnola, quindi si adopera per ogni situazione che possa portarla fuori, confrontarsi con gli altri, quindi ha ricevuto un premio proprio per questa sua passione e quindi continuerà tra l'altro a scrivere, a pensare forse in spagnolo sempre di più. Emily, noi ti salutiamo e ti abbracciamo fortemente. Allora ragazzi, da dove iniziamo? Iniziamo dal fatto che questa sera qui, sentite, sentite, c'è odore di Natale. C'è odore di Natale perché Alberto Greco è arrivato con un sacco tutto colorato rosso, pieno di palline di Natale, pieno di rami d'abete, e spuntava anche una renna, l'ho guardata prima. In questo grandissimo sacco c'è la nostra trasmissione di questa sera. Allora, Alberto, mi aspettavo di trovarti vestito da elfo, da cosa?
Beh, forse non era il caso, visto diciamo il programma prossimo, insomma, del prossimo mese, quindi mi prendevo qualche giorno di pausa vacanza anticipata, diciamo.
Però c'è da dire che la sua felpa è adorabile. Bravo. Io la sto guardando da appena arrivato, è veramente fantastica.
Fa ricordare un po' il colore rosso. E a proposito di colore, di colori e di abbigliamento, io ho lanciato una sfida a Simona Mosco, ricordi Simona?
Assolutamente sì.
Perché l'altra sera su Instagram ho visto un suo post, un filmato, era bellissima, lei già è bellissima naturalmente, però aveva anche oltre alla sua bellezza, i capelli biondi, lo sguardo profondo, aveva anche una felpa tutta di paillette. E allora io questa sera, poi facciamo una foto, la sto imitando.
Quindi mi sono messa... Simona è stata la tua influencer.
Ecco, quindi questa sera la sto imitando con le mie paillette. Allora Alberto, contestualizziamo questa situazione, perché stanno sentendo tutte ste robe di Natale, Babbo Natale, elfi e cose varie. Partiamo, perché tu sei tantissime cose, sei tanto, 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 lo racconteremo. Partiamo da questo però. Cosa c'entra con te il Natale? In che rapporto sei col Natale? E cosa significa nella tua vita questa parola magica?
Beh, in realtà me lo chiedo ancora, insomma, che cosa significa per me il Natale. In realtà è un discorso legato molto alla mia infanzia. Ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia che ha festeggiato da sempre il Natale in una maniera, insomma, altamente...
natalizia.
Natalizia, ecco, diciamo appunto così. Una famiglia nordica, insomma. Mia mamma è nata in Francia, in Alsazia, dove a Colmar, dove appunto il Natale è pane quotidiano in un certo senso. E ritornando in Italia hanno portato con sé tutto ciò che riguardava l'atmosfera natalizia del nord, anche le tradizioni del nord, come appunto ad esempio la festa di San Nicola, che da loro si chiama San Nicolà. Il 6 di dicembre succedeva questo: sulla strada di casa mia, che è una via chiusa di Gallipoli, si prendeva una casa disabitata e si allestiva in maniera, insomma,
proprio...
sì, in maniera natalosa, come diremmo adesso. E mio padre, povero, tra virgolette, il povero di turno, veniva coinvolto da mia mamma, dalle mie zie, che vestivano, diciamo a maschera, se lo guardo adesso, sostanzialmente era una maschera, da San Nicola. Quindi lui arrivava su questo, camminava sui tetti, noi lo guardavamo praticamente dal balcone, lui dalla casa di fronte camminava sul tetto. È un po' strampato, perché tirava fuori a volte anche sta sigaretta, insomma, che era decontestualizzata, che per noi era fantastica sta cosa, no? Vedere sto Babbo Natale, chissà
che sfumacchiava.
Esatto. La cosa inquietante era un'altra: Babbo Natale non arrivava da solo, arrivava in compagnia di un altro personaggio che noi chiamavamo più familiarmente Babbo Natale Nero, che in realtà nel nord rappresenta Perfetar, lo chiamano così, praticamente la parte cattiva di San Nicola. Ah. E diciamo, per altre tradizioni viene chiamato anche il Krampus, in un certo senso, che è in buona sostanza il demonio che è tenuto sotto scacco appunto da San Nicola.
Quindi è quasi, esatto, una forza questa doppia sceneggiatura, no?
Che poi ricorda anche un po' quelle manifestazioni in Alto Adige, no?
Certo, cioè, sì,
sempre legati a questi elementi, diciamo, della parte negativa, no?
Questi... Esatto. E succedeva questo: Babbo Natale portava questo sacco ricco di dolci a noi ragazzini, e il Babbo Natale Nero invece ci riempiva di mazzate. Cioè, venivamo, perché mazzate, ovviamente sto esagerando, però ci regalava...
Era minaccioso.
Esatto, insomma. Era minaccioso, ci costringeva a cambiare squadra, ad esempio, squadra di calcio, no? E se noi ovviamente non seguivamo il suo consiglio, venivamo vessati da questo personaggio con, che ci sporcava le guance, ad esempio, con il carbone, con, ci regalava un pezzo, un'asca, come diciamo da queste parti, no? Un pezzo di legno, e quindi insomma, ma era fantastico, insomma.
Quindi diciamo che, non so, le tue radici teatrali, sì. Teatranti, teatralizzanti, sto coniando delle parole, hanno forse questa matrice, perché esatto. Se parli di essere un bambino che è già, no, perché queste cose si fanno quando i bambini certo. Sono piccoli, e quindi è stata una semina quella allora.
Sì, esatto, infatti diciamo la... particolarmente colpevole in questo senso è mia mamma, che mi ha avviato sulla strada della follia, e mio padre che ha avallato, diciamo, questo comportamento, perché mio padre è il primo, che ringrazio pubblicamente, è la prima persona che mi sta accanto e che costruisce fisicamente insieme a me gli eventi. Quindi diciamo, io sono la mente e lui in un certo senso il braccio, no?
Ah, quindi siete proprio una coppia.
Esatto, sì, mia mamma partecipa vivamente, però adesso le redini in sostanza le porto io dalla parte artistica, appunto, della famiglia.
Quindi per voi Natale è 365 giorni l'anno, esatto. C'è proprio una filosofia, esatto. Anche una giocosità, una gioia,
certo.
Questo essere Peter Pan, ma sì. Insomma poi alla fine ci sono anche tanti aspetti, no? Concreti di, insomma.
Ma Barbara, lo sai che hai anche indovinato senza volerlo? Sì. Hai detto per voi, per te e per la tua famiglia, quindi per voi il Natale dura 360.
Ma
adesso te lo racconto,
come
perché
dire, Alberto mi ha fatto vedere prima della nostra chiacchierata, insomma, delle cose. Io velocemente, come si dice, da una lettura obliqua, ho dato delle cose, ho detto no, non è possibile. Se tu l'artefice dei tanti scatti fotografici anche nel cuore di Gallipoli,
esatto.
E io non dico nient'altro.
Ecco, allora adesso lo diremo dopo, sveleremo quest'altro segreto. E allora, per calarci al meglio in questa atmosfera, che musica di Natale sia!
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas Diocesana della Diocesi Nardò-Gallipoli.
Allora, vi è piaciuta la canzone di Natale? Vi sentite in atmosfera? Benissimo. Allora, Barbara, perché abbiamo detto 365 sono, no? Perché me ne mancavano 5, 360, no. Perché questa cosa la fa sempre, tutto l'anno, Alberto? Perché Alberto, a Gallipoli Vecchio, nella città vecchia, che cosa succede? Ad agosto, veramente.
Esatto.
Forse il posto più instagrammabile di Gallipoli, diciamolo.
Esatto, proprio così. Diciamo, dopo il tramonto del castello di Gallipoli, anzi, prima del tramonto del castello di Gallipoli, c'è la foto sul web del mio negozio, insomma,
ecco.
Che poi... diciamo, un negozio non è per me un gioco, devo essere anche sincero in questo senso, perché quando si è palesata la possibilità di poter aprire un'attività commerciale all'interno del centro storico, non c'era il bisogno di aprire un'attività commerciale, perché io avevo già in un certo senso un negozio di allestimenti floreali, quindi in pratica non mi interessava aprire un altro problema.
Avevi già, ecco, il tuo bel da fare.
Avevo già il mio problema. Quindi la mia idea era quella di regalare un viaggio, in un certo senso, in un contesto che già di una bellezza, insomma, entusiasmante, quale quella del centro storico di Gallipoli. Quindi volevo regalare qualcosa che fosse diverso. Che cosa c'è di più diverso che regalare l'inverno in estate?
Certo.
Quindi, diciamo, sempre comunque prendendo spunto dalle realtà nordiche di cui la mia famiglia si fregia, ho voluto fare questa follia, insomma. Ho deciso di aprire un'attività commerciale natalizia all'interno del centro storico, quindi vendendo decorazioni natalizie, più comunemente dette palle di Natale, all'interno del centro storico. La cosa fantastica fu che non appena aprì, quando si accorsero che si parlava di Natale, i colleghi commercianti, non so se posso parlare in dialetto, si può fare?
Sì, 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 sì.
Ma ci sto a fare, ti rovini la stagione.
Okay, dico, in okay, chiaro slang francese.
Esatto, sì, con una... come dire.
Con un savoir-faire.
Non avevano messo a fuoco il business della,
esatto,
cosa.
Ma non partivo come un business, in realtà io volevo in un certo senso far vedere qualcosa di differente e portare il teatro all'interno di un'attività commerciale e farla diventare appunto un punto di riferimento instagrammabile.
Certo,
come
però essere, potrebbe essere un business emozionale, potrebbe,
ma sostanzialmente
in
lo
quel
è.
Senso io intendevo,
esatto,
no? Non dal punto di vista economico soltanto, cioè veramente un business di socialità emozionale, no? Perché quando si passa da là, la cosa che più ti fa sorridere è che c'è una grande scritta che dice: mancano tipo
sì,
100, non so, 120
oggi 23
giorni.
Ad esempio, mancano 23 giorni,
ecco,
a Natale.
Sì, il countdown è fantastico, soprattutto appunto quando si arriva lì in, non lo so, tra giugno e luglio, quando insomma c'è un sole che scalda,
esatto,
in maniera incredibile, quindi magari anche l'idea del Natale è veramente ben lontana,
certo,
che già qui da queste parti stenta a sentirsi anche a novembre,
già,
insomma. Si ha difficoltà,
esatto,
quindi veramente è incredibile questa.
Senti Alberto, ma tipo gli oggetti più palle di Natale, abbiamo capito, solo quelle? No.
Beh, no, in realtà noi abbiamo un assortimento di oggetti, diciamo, di articoli natalizi che non sono comuni, sono dei ninnoli, chiamiamoli così, che arrivano d'Oltralpe principalmente, o anche dall'Italia. Però per anni ho cercato degli articoli che fossero differenti.
Eh sì, in modo che uno entrando,
esatto,
comunque porta via un regalo,
esatto,
per se stesso o per gli altri particolari.
Certo, è prevalentemente diciamo il vintage che va maggiormente, tipo i giochi di latta, ad esempio, che sono una grandissima scoperta anche da parte mia. Insomma, c'è proprio c'è gente che colleziona Questo tipo di giochi, degli appendini per l'albero, di latta, il legno, molto legno, quindi decorazioni anche lavorate a mano, e là il best seller, in un certo senso, è la palla di Natale con la scritta Vacanze a Gallipoli.
Ah, ecco.
Che giustamente
incredibile.
Il turista compra ad agosto, perché a dicembre non passerà mai,
certo,
da Gallipoli, quindi la compra ad agosto e ricorda il suo albero.
Bellissimo,
di Natale.
Bellissima questa,
beh,
storia.
Comunque, per esempio, io che mi occupo di viaggi e tra i viaggiatori c'è davvero chi fa l'albero di Natale con le palle di Natale comprate nel mondo,
certo,
quindi diventa veramente quello di
un
cui
souvenir.
Dice, un souvenir e un viaggio durante un periodo con un'atmosfera molto vattata, quindi insomma fa sorridere anche appunto un'idea, ricordo originale, insomma.
Senti Barbara, e quindi stiamo parlando di viaggi, dov'è che pian pianino,
guarda,
ci dirigiamo?
Oggi andiamo in un posto, come dire, che ben si sposa con questa atmosfera romantica,
lo so,
calda, e questa volta non andiamo nel nord Europa, peccato, ci siamo andati qualche puntata fa, siamo andati proprio in Norvegia,
vero.
Questa volta invece andiamo in un posto in Georgia, quindi andiamo ancora sulla via della seta, queste atmosfere così inusuali, sempre viaggi e destinazioni inusuali,
certo,
dove...
perché devi sapere Alberto che cerchiamo di portare i nostri ascoltatori appunto verso mete che non sono quelle sentite, quelle insomma gettonate, no? E cerchiamo di trovare, e Barbara ovviamente è una nostra blogger fantastica di viaggi, nostra ospite preziosa, e quindi ci radiotrasporta in queste atmosfere, come dicevi tu, parlavamo prima di queste casette, di raccontaci.
Esatto,
un po'.
Guarda, questo è un viaggio che insomma, quando si potrà, con un po' più di tranquillità, di serenità, è un altro di quelli da mettere in lista. E come ti dicevo prima, è una di quelle destinazioni Tbilisi dove io potessi partire tra due, finita la puntata, volerei subito. Una, perché è una città che io ho definito romantica. Non amo questo termine, non è, come dire, una mia zona di comfort, non lo ricerco. Però questa destinazione l'ho trovata veramente calzante per due motivi. Uno, perché il centro storico è una delizia, quindi bisogna immaginarlo proprio come delle case con delle facciate in legno dipinte in maniera con dei colori pastello, e questi balconi, provarli ad immaginarli come dei merletti in legno, di una suggestione incredibile, dove nel centro storico un vecchio orologio allo scoccare del mezzogiorno si apre e con un carillon che gira con tutti i suoi personaggi diffonde una musica suggestiva. Quindi c'è questa armonia incredibile, unita poi all'altra mia grande passione che ormai è risaputa, che è quella dell'architettura contemporanea. Per cui ci sono due elementi, due architetture che dialogano in maniera stupenda e armonica, per cui a fianco, diciamo, sostanzialmente di rimpetto a quest'anima storica, morbida, c'è quella dell'architettura contemporanea firmata da due grandissimi archistar italiani, Massimiliano Fuxas e l'altro è Michele De Lucchi. La cosa interessante di Michele De Lucchi, una sempre delle architetture romantiche, è che lui ha firmato un ponte che unisce le due parti della città.
Quindi c'è proprio, qui c'è una ricerca, non è un approdo di personalità o di competenze che arrivano e vogliono impadronirsi un po'.
No, si tratta
proprio di una pianificazione che va ad esaltare sia l'antico, esistente, con qualcosa che vuole comunque quindi lanciare anche questa città nel mondo.
Assolutamente sì, cioè sono proprio queste architetture. Il bello dell'architettura contemporanea, quando ben fatta, è che è capace davvero di dialogare e dare un senso, no? E quindi questo ponte, prima cosa, è stato chiamato il ponte della pace, e questo appunto è una cosa così...
È già la dice
abbraccia
lunga.
Il Natale, no?
E
il concetto di Natale tutto l'anno. Quindi questa armonia, questo senso di fratellanza, di vicinanza. E la cosa molto bella è la parte è un ponte aperto ma coperto, e la copertura è fatta da tanti piccole luci che quando si accendono riproducono la bandiera georgiana, per cui questo senso di appartenenza alla nazione che durante i miei viaggi io vedo tantissimo all'estero, cosa che a noi francamente
è
manca,
vero,
no?
Hai ragione.
E mi stupisce molto molto questo. Quindi questo è un po' un inquadramento generale. Poi pian piano io vi
entriamo poi con le curiosità, sì. Sicuramente. Ok, allora a questo punto un po' di musica italiana. Spacca cuore di Samuele Bersani.
Spengo la TV e la farfalla appesa cade giù. Ah, succede anche a me. È uno dei miei limiti, io per un niente vado giù. Se ci penso mi dai brividi, me lo dicevi anche tu, dicevi tu. Andata via, sento l'odore della città, non faccio niente, resto chiuso qua. Ecco un altro dei miei limiti, io non sapevo dirti che. pensarti mi dai brividi, anche a uno stronzo come me, come me. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare, l'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore, tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare, l'amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui. Qui. Se non ho letto Freud, so come sono fatto io, ma non riesco a sciogliermi, ed è per questo che son qui, e tu lontana dei chilometri, che dormirai con chissà chi, adesso lì. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare, l'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore, tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare, l'amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui. Qui. Ho detto di mirare, l'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore, tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare, l'amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui,
Alberto. Allora, apriamo le porte di questo mondo magico. Raccontacelo. Che cosa succede nella galleria Due Mari a Gallipoli?
Sì, un'altra nostra creazione è appunto Wonder Christmas Land, che è figlio appunto del mio Natale, insomma, della mia infanzia. E succede a volte che nella vita vengono meno purtroppo le persone importanti, che in un certo senso sono il mastrallegro delle feste, no? In un certo senso. E quando si è cominciato a non sentire più nulla intorno a Natale, quindi quando le emozioni del Natale, perché un po' crescendo e un po' le persone che facevano il Natale in casa sono venute meno, e quale soluzione migliore era quella appunto di regalarlo agli altri. E da qui nasce appunto il format di Wonder Christmas Land, che all'interno della Galleria dei Due Mari, ai piedi del Castello Angioino di Gallipoli, dal 1 di dicembre al 6 di gennaio va in replica tutti i weekend e giorni festivi e prefestivi. Oltre 2000 metri quadri di allestimenti scenografici, costumi, parate, percorsi tematici, appunto spettacoli teatrali e ambientazioni fantastiche, visioni fantastiche.
Traduco io. Traduciamo. Io, quando sono entrata, si è aperto questo grande portone, si è chiuso dietro di me e io ho detto: Dio mio, ma io dove sono? Chi sono? sentivo il Natale, sentivo il suono delle renne, gli elfi che si avvicinavano, l'odore dei biscotti e vedevo questo cielo stellato e la neve che cadeva. Barbara,
quindi un mondo magico.
Barbara, tu non puoi capire la minuzia, la minuzia di questi allestimenti, dei costumi, i bottoncini, i merlettini.
Io mi prenoto
delle
subito.
Cose fantastiche. Quindi io immagino i bambini, perché se io sono un'adulta e in quel momento mi sono trasformata in adulta, in bambino, ragazzina, eccetera, ma io immagino i bambini che entrano in, cioè hanno diritto i bambini a questo, a questa meraviglia, perché tante cose si sono proprio perse. Tantissime situazioni si sono smarrite in funzione solo di questi regali, di queste attese di pacchi, esatto, da scartare.
Quindi Alberto è praticamente il braccio destro di Babbo Natale.
Beh, sì, sì, tanto certo. È vero che all'interno del Wonder Christmas Land io sono l'elfo mastro cerimoniere delle
Mamma
feste.
Mia, quindi... Questa sera noi siamo onoratissime, Matilde.
Esatto.
Cioè, io voglio l'autografo, la foto,
certo.
Voglio postare. Scusa se ti sfruttiamo così, però no, non capita tutti no. I giorni di avere il mastro,
guarda,
il braccio destro di Babbo Natale.
Poi dobbiamo dire anche un'altra cosa, che non è soltanto un'entrata in un mondo meraviglioso, che già il mondo di Natale, diciamoci
di
quello
per sé.
Che vogliamo, no? Ma vabbè, poi non vorrei, io devo sempre stare zitta, perché adesso questo fatto che non puoi dire buon Natale, vabbè,
dai.
Invece stasera parleremo di Natale a tutto spiano. E quindi tu entri in questo mondo natalizio, respiri, vedi, senti tutta questa cosa, ma poi comincia un'altra storia meravigliosa, che è un percorso. Allora,
esatto.
Cosa succede? Mica vai in giro così e guardi, dici che bello. No!
Quindi si varca la porta e
si entra in un percorso, in una strada, in un mondo che ti coinvolge. Come ci coinvolge questo mondo?
Esatto, cioè, oltre allo spettacolo iniziale, quindi comune a tutto il pubblico presente, quindi la parata, l'arrivo di Babbo Natale, quindi tra questa nevicata fantastica, tra elfi danzanti,
quindi
nevicherà, barbe,
esatto,
meravigliose.
Esatto, nevicherà all'interno della Galleria dei Due Mari. Cioè, noi portiamo la neve a Gallipoli vicino al mare. Beh, finora non bisogna stupirsi, insomma, considerando che vendiamo palline di Natale. Quindi
no,
c'è
no.
Stato. Le stanze di questo, chiamiamolo del
sì,
castello, insomma, esatto. Sono ognuna di loro caratterizzate con un'attrazione diversa. Tra il teatro, questa meravigliosa stanza del Salone delle Udienze di Babbo Natale, che trova la sua collocazione quest'anno proprio sulla Luna. Da sempre abbiamo detto che Babbo Natale abita al Polo Nord, no? Quest'anno invece abbiamo deciso di portare Babbo Natale sulla Luna, perché è la residenza natalizia, insomma, perché no, il Papa lo fa. No, capiamo.
E poi Barbara, un tripudio di gemme preziose, di alberi di Natale, di luci, di cose che ti avvolgono e si contemplano mentre si cammina e mentre poi si arriva proprio di fronte a Babbo Natale, che e poi è avvolgente, è abbraccioso. E quindi, ripeto, sempre tornando ai bambini, credo che sia un mondo veramente un'esperienza, ecco, multisensoriale. Ma scusate, mi sembra di percepire che non siamo più in tre, forse siamo in quattro, ma... Ciao Azzurra!
Ah. Buonasera!
Scusami, con Alberto ci dovevi essere anche tu. Eh sì.
Ogni volta portate in studio pezzi del mio cuore.
Vedi.
Sì, è così. E poi io vi ascoltavo ed ero già emozionata e ridevo da sola e battevo le mani perché allora che arrivi il 4.
E tu sei un'eterna bambina in realtà.
Questo è vero perché mi emoziono più io di mio figlio che ha 8 anni, però insomma questa è un'altra storia. Però io puntualmente piango alla nevicata iniziale perché è un contesto... Non si può raccontare, si può solo partecipare.
È vero.
Però col cuore aperto, insomma. Ora non voglio dire che non tutti possono esserci, però insomma, un po' è anche così. Bambini tutti, gli adulti devono aprire il proprio cuore.
Beh, si devono connettere, no? Esatto. Azzurra, qui nello spirito, in questo spirito di Natale, che poi alla fine a ben cercare forse queste manifestazioni, insomma, anche Alberto stesso ci aiuta a sentirlo tutto l'anno.
Azzurra, invece, visto che stiamo facendo questa tavola rotonda questa sera e sei piacevolmente entrata a stare con noi, invece tu dove ci porteresti questo weekend? Hai qualche chicca da proporci?
A parte al Wonder Christmas Land, ovviamente.
Certo.
Però mi piace sempre parlare di Nardò, come ben sapete, e oggi mi piace presentare due nuovi appuntamenti del Teatro Comunale di Nardò. In particolare, uno è proprio prossimo, il prossimo venerdì 3 dicembre, il Teatro delle Forche, storica compagnia di Massafra, mette in scena l'Oedipus Rex. Per cui il dramma della colpa, vabbè, qualcosa del genere ne sa pure Alberto.
Visto, e infatti, che ne parleremo. Ne parleremo, sì.
Con il loro Poliopolà hanno una rassegna bellissima di dramma antico. E insomma, vabbè, però se no, con loro c'è sempre troppo da dire. Perché sì, fanno troppe cose, sono troppo magici, sono. È imbarazzante, quasi imbarazzante. Per cui vado avanti e dicevo che c'è questo appuntamento con questo bello con questo spettacolo molto coinvolgente che provoca quasi gli spettatori a scoprire l'Edipo nascosto in ognuno di noi. Insomma, sono con la domanda che forse può la consapevolezza di se stessi aiutarci ad evitare future sciagure. Insomma, tante domande alle quali Sofocle suggerisce altrettante risposte, in questo caso nella riproposta del Teatro delle Forche al Teatro Comunale di Nardò, venerdì 3 dicembre alle 21. Informazioni ovviamente sulla pagina Facebook, su Instagram, ma aggiungo anche un altro bellissimo appuntamento per bambini. Rimaniamo in questo mondo magicoso, perché vedo che questa sera il finale inoso è ricorrente.
Sì, ci sta.
Sì, perché sempre per la rassegna Piccoli Sguardi, cioè sempre per il Teatro Comunale di Nardò e in particolare per la rassegna Piccoli Sguardi, arriva Arco Iris, che è una produzione di Terramare Teatro dedicata ai bambini. Testo e regia di Silvia Civilla, con Silvia Civilla, che gioca in casa in questo caso. È spettacolo bellissimo che racconta una storia partendo dai colori, e da qui lanciando un nuovo sguardo sul mondo, sui sentimenti e sulle emozioni. Mi piace dire che l'appuntamento è alle 17, 5 euro l'ingresso e i nonni accompagnatori solo un euro. Non si
Bellissimo.
Può mancare a fare il mio.
Bellissimo.
Rimango in tema natalizio per lanciarvi una provocazione, anzi una cosa che non ho ancora approfondito, ma che vorrei approfondire. Magari qualcuno di voi mi sa già rispondere. Questo Natale è caratterizzato, bello o brutto che sia, felici o non felici, ma da cosa? Dai caroselli, da queste giostre con,
è vero.
Con i cavalli.
È vero. Dalla Francia sono... Sì, ce le abbiamo...
Si aprirà anche la giostra proprio detta meravigliosa di Piazza Mazzini a Lecce. E facevo proprio, leggendo questo comunicato oggi, dicevo, per cui dopo Galatina,
Nardò.
Non so che Alberto è stato, ma forse anche voi, io no.
Io neanche.
Dopo Galatina, dopo Nardò, anche Lecce, chissà cos'altro.
Sarà una moda.
Quest'anno qualcuno avrà comprato o affittato verosimilmente queste giostre e le avrà proposte ai comuni. E allora... la giostra, se vogliamo, i caroselli e quant'altro dal prossimo weekend saranno un po' ovunque, scegliamo dove andare, cosa fare e basta. Però ricordiamoci che il Natale è dentro di noi tutto l'anno, come dice Alberto.
Certo, e io aggiungerei un'altra cosa, connettendomi un po' con queste giostre, diciamo, del passato, con quei cavalli.
Sì.
Quando si sale uno si sente veramente una bambina delle favole, no? E credo che forse
sì,
questa sia, più che altro io mi auguro che sia una voglia sottintesa di tornare a qualcosa che sia veramente toccabile. Toccabile, parlo non come oggetti, toccabile è sentirlo dentro, proprio quella cosa che ti tocca la pancia e che ti fa vibrare, ti fa dormire quasi con un po' di tremore in attesa che quelle luci poi il giorno dopo portino ancora altre luci in un giorno di festa e dei dolci e gente da incontrare, lo scoppiettio del camino. Scusatemi, magari sono banale, ma io queste parole le voglio sentire in giro, perché questa stanchezza di questo Amazon, no? I regali di Amazon, il pacco di Amazon, hai preso il... mi ha un po' stufato, sinceramente. E quindi voglio fare questo appello. Per favore, torniamo alle noci, ai mandarini, al camino, allo spettacolo di Alberto e anche alle giostrine che ci ha suggerito Azzurra e agli spettacoli fantastici di teatro. Che ne dici, Azzurra? Sono andata bene?
Guarda, ti dirò, Matilde, perché io invece questa delle giostre la vedo come una grandissima operazione commerciale. Però...
Sì, hai ragione anche tu.
Però quasi
ha rotto la magia.
No, ma lo sai perché? Ora non voglio spegnere entusiasmi o altro. E non voglio nemmeno, cioè, non sto mettendo una X sulle giostre assolutamente, però un po' mi disturba che siano in contemporanea, sia un'attrazione diffusa, come dire, no? È una ripetizione, mi porta al dozzinale.
Beh, sì.
E mi chiedo appunto, sì, no, perché?
Sì, sì, è un'operazione.
Comuni, ripeto, non mi sono informata se ce ne siano altri, ovvio.
Sicuramente, guarda.
No, in realtà Azzurra, quella di Galatina non c'è più, perché è la stessa che adesso è in Piazza Mazzini.
Ah, che bello, sono contenta.
Bene.
Beh, l'itinerante più bello,
sì.
E
la cosa,
grazie per quest'anno.
Sì, no, la cosa che io ci tengo anche a dire rispetto a questo è che la cosa bella di, non so se definirlo, se è corretto il termine giostraio, mi scuserà se il termine è improprio, e la cosa bella che appunto il proprietario, diciamo l'imprenditore di questa, della la meravigliosa, che diciamo ha incominciato questo percorso da Galatina, da Piazza San Pietro e adesso è a Lecce, è un imprenditore di questo settore proprio del sud, quindi diciamo c'è anche un legame molto molto interessante nell'evoluzione dell'essere giostraio, perché comunque sia riprendono questi caroselli dei secoli scorsi, rivisti nella tecnologia e in quant'altro, e pur rimanendo intatto il fascino antico ma con la sicurezza moderna, quindi è un
Barbara.
È itinerante.
No, grazie per quello che stai dicendo, anche se ora non voglio fare le pulci a nessuno, io non ho visto quella di Galatina, ma
aia,
mi dicevano era diversa da quella di Nardò.
Assolutamente sì.
Quella è grandiosa, Azzurra,
sì.
È veramente una...
E maestosa, diciamo quella che c'era Galatina, che
forse...
tu vedrai a Lecce, e quella che
okay,
tu trovi anche nelle foto.
Assolutamente
okay. Sì, assolutamente sì.
Quindi okay. Sia salva la giostrina.
Sia salva la magia.
Ok, sia salva la magia. Va bene, e siccome
contenta,
bene,
okay,
deve essere salva la magia, continuiamo con la musica di Natale. Azzurra, un abbraccio e
ciao,
ti
ciao.
Dedichiamo questa musica tutta per te e per il tuo bambino.
Grazie.
Alberto, quante persone ti affiancano in questo, in questa operazione natale? Quanti siete?
Beh,
e quanto tempo ci mettete per preparare tutto questo fantastico meccanismo? E ho tante domande. E quanta gente accogliete ad ogni spettacolo?
Allora, parto dall'ultima. Ovviamente, purtroppo, dato il periodo pandemico, siamo sottoposti a, anche noi, come tutti gli
altri, misure.
A delle misure di restrizioni, insomma,
certo.
In un certo senso, anche se in questo periodo ci auguriamo che continui all'infinito, però insomma abbiamo ancora il 100% della capienza per quanto riguarda i luoghi di cultura e teatro. La capienza massima del nostro spettacolo è di 180 persone.
Ah. Quanto dura questo spettacolo?
Allora, il percorso all'interno del nostro mondo incantato del Natale ha una durata che non va oltre, diciamo, alle due ore e un quarto, insomma.
Ah, è quindi... lunga la storia.
Esatto,
quindi
sì.
Entrano 180 persone,
esatto.
E cominciano a godere di queste due
sì,
ore.
Sì,
che
sì.
Barbara, andiamo.
Assolutamente sì.
Secondo
quindi
me noi
a
usciamo senza le rughe quando usciamo da lì. È un lifting.
Allora, sono due spettacoli, quindi uno alle 16:30 e l'altro alle 18:30, quindi okay. Due ore di spettacolo. Il pubblico viene condotto attraverso le sale, quindi dopo lo spettacolo comune a tutti, quindi l'arrivo di Babbo Natale, vengono aperte ufficialmente da Babbo Natale le diverse stanze del castello e la gente viene fatta muovere
coinvolta.
All'interno dei percorsi.
Ok, ricordavo anche che c'è un momento, io lo ricordo, quello dei biscotti, esiste ancora?
Beh, quello fu una trovata che riguardava lo scorso anno. Diciamo lo scorso anno artistico, ecco.
Sì.
Sì, esatto, è stato proprio così. C'era un'elfa, insomma, che preparava dei biscotti che si potevano decorare e poi appendere all'albero.
Ecco,
quest'anno
vedi.
Ci sono delle grosse novità che riprendono un po' il tema del nostro poi libro, che è Nicolaus. In sostanza è il mistero di come Babbo Natale faccia a portare regali in una notte. Dato che sul pianeta Terra di bambini ce ne sono un bel po', e come fa Babbo Natale in una notte sola a portare regali a tutti i bambini?
E anch'io lo voglio
mondo?
Sapere, me lo devo leggere.
Esattamente, in sostanza Babbo Natale ha una chiave magica che è custodita sul suo petto con amore e tanto affetto, come riporta proprio il libro. E un elfo, l'elfa lavanderina, in sostanza, viene in possesso della sua giubba. E Babbo Natale dimentica la giubba all'interno della chiave all'interno della sua giubba. E che cosa fa l'elfo? Se ne impadronisce e porta il pubblico dietro la luna, dove c'è questa porta d'oro. Dalla porta si passa nella stanza delle porte e con una sola chiave riusciamo ad aprire contemporaneamente tutte le porte di tutto il mondo. Attraversando una sola porta, Babbo Natale riesce ad entrare in tutte le porte del pianeta e a consegnare i regali. E troveremo
meno
come...
male, perché
esatto.
Io lo immaginavo così affaticato, no? Diciamo, come ha fatto questa strada, spostarsi di qua e di là.
Ma però adesso... comunque viene gratificato sempre con i
biscottini,
il latte,
sì, sì,
insomma.
Certo, certo.
Io non so Matilde, ma io...
No, no.
Questa tradizione la seguo pedissequamente, credimi,
certo,
Alberto,
certo.
Io lascio latte e biscotti per Babbo Natale.
Ma si fa così, insomma,
assolutamente.
Ecco.
Scusami Alberto, ma un altro libro?
Questo è il libro che riguarda invece l'anno pieno della pandemia, quindi Nicolaus nasce, diciamo, non in sostituzione, perché è brutto dire in sostituzione rispetto allo spettacolo che si sarebbe tenuto lo scorso anno, che poi purtroppo saltò per ovvi motivi. Nicolaus voleva in un certo senso mantenere alto l'umore natalizio e abbiamo scritto insieme a Roberto Treglia.
Roberto
questo,
Treglia,
esatto,
è stato nostro ospite due mercoledì fa, sì sì. E quindi avete anche questa creatura. Io sono, vedi, quando parlate di San Nicola, io sono molto 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 affezionata a questo santo, un po' perché mio figlio si chiama Nicolas, e quindi
bene.
Anche in casa nostra questa data, questo 6 dicembre, è importante, anche perché mi sono accadute delle cose strane. In ogni città dove mi trovavo incontravo una chiesa, ricordo quella di Granada per esempio, quindi mi spostavo nel nord Europa, andavo di qua in Spagna, in Italia, e trovavo questa chiesa. Quindi alla fine fine ho fatto caso che insomma c'era quasi una, un richiamo, no? E quindi già leggere Nicolaus mi commuove.
Beh, tra l'altro il nostro Babbo Natale, chiamiamolo più volgarmente così, magari tradizionalisti mi uccideranno,
sì.
e non è un Babbo Natale comune, il nostro Babbo Natale è proprio San Nicola.
Ecco.
E quest'anno, un piccolo spoiler, arriverà a cavallo di un bianco destriero.
Dai.
E spaccherà appunto l'ingresso,
bellissimo.
Il grande portone, quindi entrando sul suo cavallo entrerà all'interno del castello.
Bellissimo.
È un cavallo artistico, quindi realizzato da Mastri Cartapestai. Tra l'altro, ecco, rispondo anche alla domanda di prima, abbiamo un bel po' di staff intorno, insomma, che
sì.
lavora per l'evento, tra cui artisti, scultori, costumisti, scenografi, vetrinisti e decoratori, quindi c'è tutto.
Lo so,
un entourage, insomma.
È veramente una ricchezza tutto, no? Perché è veramente un mondo che viene costruito piano piano.
È un parco d'arte, insomma.
Sì,
veramente,
in sostanza è un piccolo parco a tema, che prende spunto dalle grandi esperienze, insomma, dei grandi parchi appunto europei. Io sono un appassionato dei parchi a tema, come vedrete dalla mia
l'avevo
felicina.
Notato.
E lo sai la novità che devo dirne un'altra.
No, scusami, lui è una felpa con Mickey Mouse,
brava.
Cioè questo perché per chi non può vedere, insomma,
dopo facciamo una bellissima fotografia. Ma tu lo sai, questi ragazzi, quindi Alberto, Roberto, che è venuto l'altra volta, e anche parte del loro staff, dove vanno ogni anno? Indovina. Dove vanno ogni anno, proprio per, è una specie di come dire, un webinar,
un pellegrinaggio,
un education.
Brava, dove vanno?
Non lo so,
indovina.
A Disneyland.
Brava, brava.
Cioè, è una vacanza studio.
È una vacanza studio, incredibile.
Come dire, è un duro lavoro, ma qualcuno lo deve
farlo. Esatto, esattamente.
Bellissimo, guarda, non mi hai risposto. No, mi hai detto tanta gente che ci lavora, Ora i tempi
tecnici di realizzazione dell'evento. Allora, la macchina mentale parte da subito dopo il carnevale, in sostanza, quindi diciamo il pensiero in merito alle strutture e alle scenografie. Subito dopo l'estate, quindi fine agosto, parte la macchina tecnica di preparazione, quindi tutta la scenografia su misura che viene costruita ad hoc per la location. Tra l'altro l'evento è in collaborazione anche con il comune di Gallipoli, che continuiamo a ringraziare per la grande accoglienza in merito all'evento. Quindi parte da fine agosto e con un full immersion nel mese di novembre, dal primo di novembre fino al primo di dicembre, mattina, pomeriggio e sera e notte vengono
dormono lì dentro,
sì, praticamente. Sì, e tra l'altro Esther
Esther,
nostra grandissima
freddo.
Amica che abita a pochi metri, lei è l'addetta alla cucina, quindi lei ci chiama pronto, saliti. Quindi dobbiamo lasciare palle e pallotte,
perché la magia di Disney poi si cala in quel del sud.
Esatto,
quindi veramente
poi,
il massimo.
Poi viviamo,
direi,
in un contesto meraviglioso, insomma, il Salento è vita sotto questo aspetto. Infatti molti turisti mi chiedono: ma voi in inverno che fate? Cioè, ma io quello che dico, non venite perché abbiamo i nostri equilibri. No, sto scherzando, anzi,
i nostri tempi.
Esatto. Però ecco, quando sei nell'ambito eventi e spettacolo, c'è sempre assolutamente da fare. E il nostro evento appunto è uno di questi. Tornando quindi
No, sì. Dicevi
Tornando quindi al nostro Babbo Natale, quindi al nostro Santa Claus, che è San Nicola, che non appare come lo fa vedere la Coca-Cola, in un certo senso, che fece poi il danno commerciale di riportarlo come lo vediamo adesso, insomma, panzuto con questa giubba rossa, eccetera. Il nostro Babbo Natale arriva con
molto in forma,
esatto,
diciamo.
Molto in forma, arriva con questa mitra d'oro in testa, il pastorale. Quindi è un santo, San Nicola di Mira, che fa il suo ingresso e si palesa come un santo, tant'è vero che nella sua sala del trono non è seduto ad una sedia da centro commerciale, ecco, capiamoci.
Certo.
È seduto intronizzato su un tosello, ecco, un termine tecnico, liturgico.
Certo.
Ed è proprio valorizzato per un santo, praticamente.
Okay. Allora, come si chiama questo mondo? Diciamolo di nuovo.
Wonder Christmas Land.
Mm-mm. Se inciampo dimentico un passo tu non mi tenere. Camminiamo scalzi sull'asfalto del marciapiede. Ricordi sudati sotto un palco senza ringhiere. Tu dammi da bere. L'aria si fa calda, stretti come Black Mamba. Aspettiamo l'alba. Prendimi la mano, ci perdiamo nella calca. Ora che mi piedi vanno a tempo con la cassa. Cuore che rimbalza in petto come le maracas. Eva più Eva, Eva più Eva. Mi puoi dare tutto ma non quello che mi manca. Stesi come panni per le strade di Caracas. Chiamami per nome, nome solo non mi basta. Eva più Eva, Eva più Eva. Tu mi ricordi il sapore della notte, ci invidiava Marte. Belle come Venere, un'opera d'arte, con le minigonne corte. Ehi, non lasciarmi la mano. C'è la luna nella stanza, quando sento lei che canta. Stanotte mi pare una santa, ma tu chiamami per nome, un nome solo non mi basta. L'aria si fa calma, stretti come Black Mamba. Vetri nella sabbia.
Si balla anche con Annalisa, Eva più Eva. Allora, volevamo fare una passeggiata in Giorgia, no?
E quindi sì,
sento dei profumi anche.
Dopo questi balli, no? Andiamo un attimo a camminare.
Calmiamoci un attimo.
E allora camminiamo tra le strade del centro storico di Tbilisi, dove praticamente la cosa molto molto suggestiva di questa città è il camminare tra questi vicoli, perdendosi anche tra i vari le varie sinagoghe, chiese ortodosse, chiese cristiane. Quindi la bellezza della contaminazione e anche della convivenza più che pacifica
le
delle
diversità,
varie religioni.
Le diversità che vanno d'accordo.
È una cosa meravigliosa, davvero bellissima, ed è interessante anche avvicinarsi in questi luoghi di culto abbracciando il, come dire, il loro cerimoniale,
certo.
No? Quindi una tra le cose che mi ha colpito in questo viaggio è stato l'ingresso nelle chiese ortodosse, dove al di là della copertura del capo si richiedeva la copertura delle gambe, ma anche indossando i pantaloni, per cui ci sono dei cesti con dei grandi foulard dove le donne, oltre a coprirsi il capo, anche proprio le gambe, quindi una sorta di foulard di plaid molto molto leggero, dove si avvolge insomma le gambe, insomma si cammina in maniera proprio molto delicata. E la cosa molto bella è anche sempre in questo viaggio, in questi luoghi,
luoghi, e la ritualità legata al mondo del benessere, no? Noi spesso vediamo questo mondo quasi come una cosa esclusiva per
l'espa, no?
L'espa, esatto, è un mondo comunque sia
un po' ricercato,
quasi elitario, insomma, sì, non di facile accesso, perché hanno dei costi molto importanti, soprattutto da noi, no? Quindi diventano dei momenti in cui uno ce lo si concede
un regalo qualcosa, esatto, di particolare,
esatto,
sì.
Invece qui esattamente proprio a Tbilisi la cosa molto interessante, c'è una struttura che dall'esterno sembra quasi una moschea, con questi lapislazzoli blu celesti, quindi questi colori veramente bellissimi, fatto tutto in mosaico. In realtà all'interno è una spa storica, un centro benessere, insomma termale benessere, dove la cosa molto molto bella è che all'interno ci sono delle sale, quindi dei piccoli monolocali, chiamiamolo così, dove ogni persona può entrare e
avere l'esclusiva
ad un costo pari a 10 euro l'una.
Allora devo partire,
quindi,
subito,
assolutamente,
Barbara,
devi,
partiamo.
Io te l'ho detto dall'inizio, no, mia cara Matilde,
qui dobbiamo partire, perché io ho bisogno delle terme. Ho bisogno
di
acqua,
anche Babbo Natale avrà bisogno delle terme.
Magari lui dopo, no?
Dopo, esatto. E la cosa molto bella sempre di questa città, e quindi come abbiamo visto, come raccontavo, è la bellezza dell'architettura, e ce l'abbiamo, storica e contemporanea, ce l'ho. La, sì, bellezza dell'insieme, ce l'abbiamo. La bellezza della parte del relax, ma una delle bellezze, non c'è viaggio senza cibo, è la bontà più che bellezza dell'arte della panificazione. Matilde, tu devi sapere che una città dove c'è una cultura del pane straordinaria.
Quindi immagino forme, farine particolari.
Delle forme e cotture particolari. Allora c'è questo tipo di cottura molto particolare che è fatta, diciamo, proviamo ad immaginare una sorta di capasa. Interrata, riscaldata, dove il pane viene inserito all'interno di questo contenitore in creta e adagiato, appiccicato sulle pareti. Quindi una cottura completamente differente rispetto a quella del forno classico. E tra le bontà
le hai assaggiate sicuramente.
Sava Sandir, ovviamente, cioè proprio è irresistibile. E l'altra cosa molto molto buona, che veramente da perdere la testa, è quella che si chiama cacciapuri, una sorta di pizza a forma però di barca. Quindi proviamo così, a proposito di Gallipoli, no? Rimaniamo in tema marino, a forma di barca, ma con un ripieno a vista di una sorta di formaggio simile ad una feta, ecco, ed una mozzarella molto densa, filante, il giusto, e viene servita con un uovo messo a crudo. Di una bontà in aggiunta, come se non bastasse, loro lo servono con un tocco di burro. Una cosa che dopo averla mangiata si va a
proprio
fare...
Proprio stranissima.
Stranissima, ma la cosa bella anche qui è la storia rispetto a questo, passami il termine, questa sorta di pizza, è che tutto quanto ricorda appunto una barca, quindi i marinai locali, e l'uovo, il rosso d'uovo, ricorda il sorgere del sole. Quindi c'è una poesia, un'emozionalità attorno al cibo che è qualcosa veramente di straordinario.
Guarda, è un orario particolare, per cui ancora di più stiamo desiderando un viaggio che ha tutte queste sfaccettature, ma vorrei connettermi anche, penso che ci stia ascoltando, con Esther Freddo, Esterella, no? Che so, Alberto, che alcuni pomeriggi viene ospitata dalla vostra galleria, se così vogliamo,
esatto,
chiamarla,
sì,
per questi pomeriggi di merenda, no? Di merenda ed esperienze, incontri, una bella iniziativa. Però Esther, ti volevo proprio porre questa domanda, che ho sentito oggi su Rai 2. Dicevano che il pandoro rispetto al panettone, uno dei due è più leggero, uno dei due è più digeribile, uno dei due è meno calorico. poi magari più tardi ci potrai mandare un messaggio, così ci risponderai e noi lo faremo sapere, perché se tra i due c'è veramente questa risorsa, cioè c'è qualcosa di più leggero, noi ne approfitteremo e ne mangeremo due o tre fette in più. Allora, a questo punto passiamo ad un'altra canzone mentre noi prepariamo ancora i nostri interventi con i nostri ospiti Alberto e la nostra Barbara.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy, help me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. There ain't no room for things to change when we are both so deeply stuck in our ways. You
prendo un regalo, il regalo di Alberto. Fantastica, una tazza di Natale col biscotto che si muove quasi, bellissima. Grazie Alberto.
Niente,
grazie,
è un piacere. Farete le vostre colazioni dicembrine pensando al
sì, ma soprattutto
mondo.
Le faremo, le posteremo, le racconteremo.
Sì, domani mattina latte caldo e miele, magari mi aiuta. Allora ci ha anche risposto Esterella, ha detto: gente, ascoltate, qual è più calorico, più leggero tra il pandoro e il panettone? Nessuno dei due, sono tutti e due super calorici, burrosi. E quindi oggi quelli discutevano, i vari, no? Era una trasmissione, no, più leggero, io lo trovo più così, è più mollicoso, no, io me ne mangio di più. Sì, secondo me dobbiamo chiamare qualche chef per chiederlo, lo sappiamo adesso. Ragazzi, mi raccomando, occhio alla linea, una piccola fetta di pandoro o una piccola fetta di panettone.
O entrambi.
Esatto. Due pezzi più piccoli.
Sì, perché poi qui si aprono davvero i team, no? Team panettone o sì, team sì, pandoro.
Io tutti e due.
Sì. I senza canditi, insomma, non ce la faremo mai.
chissà Babbo Natale cosa preferisce.
Beh, non lo so.
Tu lo sai, dovresti saperlo.
In realtà sì, preferisce la cucina giapponese. quando... quanto ne so io.
Allora Alberto, ascolta, siamo stati veramente, abbiamo fatto questo bellissimo percorso nel Natale tra tutti questi personaggi. Bambini, mi raccomando, chiamate subito per prenotare il vostro posto, è uno spettacolo. Mamma e papà, bellissimo, fantastico anche per voi. Però, come dicevo Barbara, Alberto, come anche Roberto Treglia, sono una cosa scoppiettante, incredibile, di proposte. Loro sono io uso questa parola, teatranti, attori avrebbe una plomb, sono degli attori. Sono teatranti perché hanno in sé tutto quello che è la sfaccettatura del teatro. Loro sono comici, sono profondi, sono sceneggiatori, addirittura decidono lo stile che deve prendere lo spettacolo. Io ti dico una cosa, allora, quando è entrato in una di queste scene di teatro greco Alberto, c'era da avere paura, perché la cura dei dettagli, come dire, anche il rivisitare tante sceneggiature che hanno la loro drammaticità, no? Veramente sembrava, noi che eravamo lì sulla scena, abbiamo quasi avuto un po' di timore, perché uno di questi personaggi già aveva questo aplomb particolare, quindi però loro sottolineano ancora di più. Ma anche tu sei uno di quelli, tra te e Roberto, che disegna, cioè anche tu disegni il costume, il trucco.
Allora, per quanto riguarda lo spettacolo di dramma antico, invece è Roberto che cura particolarmente la regia e l'aspetto dei costumi. Io mi occupo invece di ciò che riguarda l'aspetto scenografico, quindi logistica, l'aspetto scenografico e gli effetti scenografici. Appunto.
Incredibile, quindi anche lì c'è un mondo che ti assale, no? Nella sua particolarità.
Esatto, perché il nostro modo di concepire il teatro non è un teatro frontale, ecco, diciamo in questo senso. Il nostro teatro squarcia la quarta parete, insomma, come si suol dire. E lo spettacolo è in tutta la sala. Quindi si sentono gli odori, si sentono le presenze intorno al pubblico, non c'è, diciamo, un inizio e una fine. Nel momento in cui si mette piede già nel foyer del teatro o della location, insomma, scelta, già l'ambientazione
inizia
lo spettacolo, esatto. Quindi si porta già un mood nel pubblico in cui si incute e si induce già un concetto. Ad esempio, noi accogliamo il pubblico completamente al buio, con il minimo di luce. Ci sono dei suoni sospesi nell'aria, molto cupi e molto molesti, insomma, in un certo senso, che danno già l'idea di quello che da lì a breve sarà lo stato d'animo anche dell'attore principale, in un certo senso.
Senti, vogliamo fare un po' un elenco di tutte le... tutti i drammi che avete in questi anni rappresentato.
Non personale.
Non pensavo. Quante ore avete? No, sto scherzando. In realtà partì tutto con l'arrivo di Roberto, appunto, che portò all'interno della compagnia la possibilità di poter portare in scena una tragedia. Insomma, eravamo un po' scettici all'inizio, perché noi uscivamo da spettacoli un po' più allegri, insomma. E io stesso dissi, ma perché no? Insomma, proviamoci, se non ce la facciamo rimaniamo a casa. E venne veramente bene, insomma, per quello che era all'epoca, insomma, parliamo di 12 anni fa. E la prima fu Antigone. Antigone, a seguire poi portammo in scena Medea, l'Edipo Re.
Ecco, per quello abbiamo detto, no? Che c'è questo Edipo Re al Teatro Comunale di Nardò e io ho visto il loro.
Esatto. Anche
vedrò
Baccanti.
Anche quello venerdì, quindi vediamo un po'.
Ah, bene, quindi
sì,
insomma,
sì,
ci saranno...
Beh, saranno...
Di quest'estate invece, fresche dell'estate, portavamo in scena Le Baccanti, uno spettacolo che abbiamo presentato all'interno del Chiostro dei Teatini a Lecce, uno spettacolo corale importante.
Ho visti molto... tutti.
Ma sì, tu sì. sei una sì. nostra, come sì, dire, sì. assidua sì. spettatrice. E sono spettacoli molto impegnativi, chiaramente di nicchia, d'elite, dove ovviamente non si può sperare di avere una platea sempre
nutrita.
Dire, nutrita, ecco, diciamo così. Ma siamo contenti così, perché la cultura, in un certo senso, purtroppo, devo dire, non è per tutti. E noi vorremmo che lo fosse, però questo tipo di spettacolo è legato e mirato prevalentemente ai cultori del genere.
Certo,
sono, diciamo, no, delle messe in scena, esatto. teatrali che richiedono comunque sia anche una particolare attenzione, capacità d'ascolto,
ma anche una
no?
preparazione, cioè, esatto. non puoi arrivare digiuno, esatto. devi sapere esatto. chi è quel personaggio e quell'altro.
Esattamente, anche perché, diciamo, noi introduciamo degli inserimenti, degli stasimi in greco, quindi in greco antico, che ovviamente non è fruibile a tutti, ma secondo me neanche a chi lo ha studiato, in un certo senso, se vogliamo, no?
Da questo punto di vista spesso si ascoltano anche tante canzoni senza capire,
diciamo, che per quanto riguarda appunto quelle parti, io trovo un grande coinvolgimento musicale, no? Cioè, chi è lì e che non può capire, no? Se
certo.
non vera. Però c'è questo coinvolgimento che ti porta a interpretare addirittura con la gestualità, no?
esatto.
delle varie componenti, anche quel messaggio che magari è criptico, però lo riesci a decodificare. Cioè, io almeno mi ritrovavo in questa situazione, perché ovviamente hai seguito una storia, hai letto, ti sei informato e riconosci nei vari personaggi le storie, le emozioni, le difficoltà, insomma.
Ma poi la bellezza del teatro, io rimango sempre incantata anche, tra virgolette, banalmente, dalla capacità di tenere a memoria.
Questo, no. questo è, ecco, uno dei drammi di cui sopra.
Esatto, perché insomma alla fine è anche questa la parte tecnica che spesso sfugge, no? Noi siamo abituati banalmente dalla foto alla registrazione audio a fare uno, cancella, rifare, e portare l'attenzione a tutto quello che c'è dietro, anche semplicemente dal punto di vista tecnico, è una magia, è un mistero
certo.
incredibile, quindi
infatti,
super.
Il teatro è un incastro, insomma, no? Succede tutto in 2 ore. In quelle 2 ore ognuno deve fare il proprio, dal tecnico allo scenografo piuttosto che all'attore. L'attore, vi dirò, è l'ultima delle risorse. Prima dell'attore arrivano i tecnici, in sostanza, che devono essere presenti proprio sì. quando l'attore
certo.
ha bisogno di loro.
Barbara, quindi la nostra Giorgia.
Quindi la nostra Giorgia la salutiamo con una curiosità, soprattutto
sì.
per gli appassionati di calcio. La cosa curiosa della Giorgia è che il sindaco, pensate un poco, è il famoso calciatore del Milan e del Genoa, Calazze, molto probabilmente
ah,
in
vedi.
Più lo ricorderanno. E tra l'altro, tra le cose curiose, proprio questo ottobre è stato riconfermato al suo secondo mandato, quindi come al solito anche in questo viaggio, Matilde cara, c'è un pizzico di sport.
Hai visto? Quindi c'è un po' di tutto che si muove intorno a noi.
Esatto.
Allora, noi siamo in fine, ora mandiamo una fantastica canzone di Ed Sheeran e poi ci salutiamo, chiacchieriamo tra di noi, tu ci dirai qualche piccola chicca, lui magari ci ricorderà qualche altra cosa che abbiamo dimenticato e poi, come sigla finale, abbiamo un altro dei nostri ragazzi, ma lo diremo dopo, ok?
Celebration. just complace us or even erase us.
Eccoci qua, siamo quasi in fine e Alberto, allora mi trasformo in una mamma che vuole avere notizie per portare suo figlio, gli amichetti al tuo spettacolo importante. Stavamo dimenticando una cosa importantissima e fondamentale. Come si fa? Beh, come si procede?
Esiste un sito che è www.wonderchristmasland.it, da dove si può scegliere lo spettacolo in cui si vuol venire, insomma, a vivere questa esperienza. E...
perché è partito da quando? Da quando parte questa...
Allora, sabato 4 è il debutto dello spettacolo, quindi sabato alle 16.30 e poi domenica.
Quindi cosa sarà? Sempre il weekend? Sabato
il weekend
e domenica?
Prevalentemente sì, poi abbiamo anche festivi e prefestivi, quindi da giorno 8, quindi 7-8, giorno dell'Immacolata, faremo anche spettacolo mattutino. Quindi,
ok, quindi insomma bisogna un po' muoversi per bene, per rispettare, no, le date disponibili, gli orari. E ovviamente facendoli combaciare con quelle che sono le proprie esigenze, quindi è importante.
Purché ci sia il Green Pass.
Il Green Pass per la mamma, per il genitore.
Sì, per gli adulti, purtroppo abbiamo anche, purtroppo, insomma, come è giusto che sia. E abbiamo...
Diciamo, sì.
Non se ne capisce più
no,
nulla.
No, diciamo però... che c'è una grande confusione, però esatto. Questa cosa sembra acquisita.
Se ci permettono di poter condurre una vita, insomma, pseudo normale, grazie a queste trovate, insomma, ecco, noi saremo i primi a tornare alla normalità, perché insomma abbiamo bisogno.
Quindi
di...
mi raccomando, abbiamo dato tutte le indicazioni. Barbara, tu hai qualche chicca
per chiudere in sì. Bellezza, l'ultima chicca che vi do è sempre facendo riferimento ad uno degli ospiti che sono transitati di qua. C'è questo fine settimana Castri di Gusto a Castri di Lecce, anzi come mi dicono Castri, non Castri,
ah,
senza
non
la
Castri, Castri
assolutamente no. E quindi c'è questa manifestazione carinissima dove nel cuore di questo borgo, dove la direzione artistica tra l'altro è di Antonio Ancora, quindi
il nostro musicante,
esatto, il nostro musicante sì. Alla direzione artistica di tutto appunto questo progetto in questo borgo veramente carinissimo, e dove vengono, tutta la piazza è punteggiata da oltre 70 stand di bontà gastronomiche dintorni del territorio. E
tra le cose particolari che ho scoperto in questo borgo è la presenza nella piazza, quindi sotto la piazza centrale, di un frantoio ipogeo, quindi un frantoio del 1700 circa, con ben due macine che lascia già immaginare l'importanza che era questo sito per la produzione del famoso olio lampante, di cui insomma anche Gallipoli è molto nota.
Certo.
E la cosa suggestiva è che il recupero di questo frantoio ipogeo, perché durante la manifestazione all'interno ci sarà una mostra d'arte contemporanea e si esibiranno con, come dire, delle musiche, due artisti appunto coordinati anche proprio da Antonio Ancora, di Silvia Boccadamo al flauto e Carla Canitano alla chitarra. Quindi tra stand gastronomici, eventi,
musica
e musica, chiuderà
notte stellata
chiuderà poi in bellezza Antonio stesso, che la domenica sera si esibirà con uno spettacolo da musicale.
Insomma, noi ci auguriamo che di queste serate ce ne siano in giro, perché abbiamo bisogno anche proprio di questa, di questo territorio, di questo affetto, no?
Assolutamente sì. E ecco, di queste persone che si fanno proprio ambasciatori del territorio per creare delle cose incredibili, sia come dire singolarmente, ma anche soprattutto grazie a delle amministrazioni illuminate.
Certo, questo è importantissimo. Alberto, grazie mille della
grazie
tua presenza, e io credo che insieme, io ci sono già stata ai vostri spettacoli di Natale, ma credo che trascinerò Barbara e chissà, chi l'ha detto, magari ruberemo qualche abito e ci trasformeremo anche noi
in follette.
Grazie mille ancora Barbara, anche a te, e grazie in regia a Gianfranco. Io chiudo con un altro dei pezzi che in questo mese chiuderanno appunto la trasmissione, ed è Alle tre di notte di Bomi. Buonanotte a tutti.
Vengono a trovarmi sempre alla stessa ora, non bussano alla porta, non chiedono rifugio. Alle tre di notte i miei fratelli urlano, con un soldato a fianco e una bandiera intorno. Lasciami entrare, non c'è serratura, accomodatevi anche se sto dormendo. Togliete le scarpe, non sporcate a terra, e quella gelatina mi fa scivolare. Affamati il caffè e dormi, non siamo stati qui. Tu sogni, sognare non fa bene, capire non è utile, il dubbio fa morire, e noi vogliamo vivere. Cicatrice dietro l'orecchio destro, son caduto da bambino, ma non ricordo dove, ed alle tre di notte mi pulsa e mi comprime. Ricevo il tuo segnale dalla finestra chiusa, entro con te nel buco eppure sono solo, fa freddo ma sto bene perché tu sei con me. E la paura è un soffio, il rapimento è rapido, e se mi sveglio stanco sarà perché ho fumato. Affamati il caffè e dormi, non siamo stati qui. Tu sogni, sognare non fa bene, capire non è utile, il dubbio fa morire, e noi vogliamo vivere. Dell'Eden che ho poi senza naso, ma lì ci sono nato e lì voglio tornare. Ti ho creato io perché non ho coscienza, ma lì ci sono nato e lì voglio tornare.
sucks.
Avete ascoltato Riflettori puntati, musica, sport, attualità e lifestyle con Lorenzo Longo e Matilde De Razza.